Dai film passiamo ai videogame.
Il passaggio è breve.
Perché abbiamo in linea una persona che se ne intende, giusto?
Sì, è il direttore di una scuola che i videogiochi li crea, insegna a farli. Insomma, poi ce la facciamo raccontare meglio da lui, la Game Maker Academy, e lui Andrea Sorgia. Ciao Andrea.
Buongiorno.
Buongiorno, buongiorno.
Allora, bentornato a Radio X. Tu ogni tanto vieni a trovarci per raccontarci cosa succede nel fantastico mondo dei gamers. Prima, parlando dei giganti di Montiprama, mi veniva in mente se è stato già creato un videogioco sui giganti di Montiprama, se magari avete intenzione di proporlo alla neonata fondazione.
Allora,
perché realtà, già ti presenti con una AI.
Stiamo realizzando uno in questo... in questo periodo con
vedi.
Un'avventura punta e clicca che, in cui c'è un personaggio che gira per la Sardegna e ovviamente incontra tra gli altri anche i giganti di Montebrano. Ovviamente non se ne poteva fare a meno, sono un argomento
intrigante,
molto interessante.
Ecco, tra l'altro l'applicazione delle tecniche di storytelling e di animazione, di engagement tipiche proprio dei videogiochi, vengono utilizzate sempre più spesso anche nell'ambito dei beni culturali. Noi abbiamo ospitato più volte Fabio Viola, che in questo credo sia un'autorità ormai internazionale, un giovane creativo di videogame di origine siciliana che ha creato, non so, i videogiochi per i grandi musei italiani, quindi c'è sempre, diciamo, più richiesta anche di queste professionalità, non soltanto finalizzate all'ambito proprio del gioco e dell'intrattenimento davanti alla console, ma anche per altre possibili utilizzazioni, giusto?
Sì, certo, si chiamano applied games, cioè sì, i giochi che hanno uno scopo, in questo caso quello della valorizzazione culturale. Tra altre cose è successa una cosa meravigliosa in Italia, cioè che i decisori pubblici, che di solito sono uno simolo, non prendono decisioni, si sono innamorati di questo filone, per cui...
Perché vogliono fare i giovani, siccome sono particolarmente vecchi quelli che abbiamo in Italia, allora quando vogliono fare i giovani, cioè, facciamo una cosa che possa piacere, ne so, a mio nipotino, dice, ci buttiamo sui videogiochi. Questo ha avuto comunque di riflesso il fatto
positivo.
Che c'è un interesse, certo, c'è un interesse forte.
Molto interesse e molto mercato, fortunatamente, sì, anche per sviluppatori indipendenti, perché in Italia in realtà non ci sono grossi studi AAA, ci sono tantissimi studi indipendenti che quindi hanno ossigeno da queste opportunità.
Sì, e anche molta più flessibilità rispetto, non so, alle multinazionali dei videogiochi che dominano il mercato giapponese o americano, dove probabilmente prendere decisioni di questo tipo ed essere veloci a rispondere a delle sollecitazioni che magari arrivano così anche in maniera imprevista è più difficile per una multinazionale, mentre invece
il produttore
indie indipendente coglie l'opportunità, sviluppa la cosa interessante e poi da là si crea un filone, si crea un qualche cosa di cui usufruiscono tutti gli altri. Allora, voi da tanti anni che fate, tra l'altro qua vicino a Radio X, dei corsi per formare i creatori dei videogame del futuro. Intanto, quanti ne avete formato e quanti di questi dopo la scuola hanno continuato a fare questo lavoro e hanno trovato, diciamo, un'occupazione?
Allora, ne abbiamo formato circa una quarantina e siamo solo al terzo anno
di attività,
di corsi biennali, per cui di fatto abbiamo tra virgolette licenziato solo una classe, molti dei quali stanno già lavorando. Cito solo i nomi per non violare la parte, ma certo. Daniele lavora come freelancer dalla sua Sardegna, lavora come freelancer per clienti internazionali che gli chiedono di realizzare modelli 3D. Riccardo è stato portato via addirittura prima che potesse finire il corso da noi, ed è stato assunto a tempo pieno da uno studio milanese che produce videogiochi per cellulare. Giacomo ci aiuta, Giacomo e Saverio in realtà ci aiutano nelle nostre realizzazioni, perché noi oltre a una scuola, come dicevo, abbiamo uno studio che realizza videogiochi su commissione soprattutto per enti pubblici, e quindi ci aiutano nella realizzazione dei nostri giochi. Quello che citavo prima di Montepalma, ad esempio, è un'avventura punta e clicca in cui Giacomo ci ha dato una grossa
quindi,
mano.
Se c'è il talento, se c'è il talento e c'è la voglia di seguire un corso, diciamo, ben strutturato e solido come quello che voi proponete, c'è la possibilità di vivere di questo. Ecco, magari quello che aiuterebbe è qualche intervento del pubblico per dare vita a nuove piccole società, cioè aiutare questi ragazzi a fare un po' quello che si fa nel mondo delle startup, cioè mettersi insieme in tre o quattro
e dar vita a un proprio studio.
Che dici?
Allora, questa è la nota dolente, ma ci sono anche buone notizie, nel senso che l'Italia è rimasta al palo per 40 anni. Quando sono nati i videogiochi, l'Italia aveva una fiorentissima industria cinematografica che avrebbe potuto sfruttare, perché, come ha detto Giovanni in apertura, è vero, il passaggio dai videogiochi dal cinema ai videogiochi è brevissimo, davvero molto breve. L'Italia avrebbe potuto sfruttare questo distretto industriale e non l'ha fatto, è rimasta al palo. Grandi società esistono in Francia, parlo proprio di studi, i famosi studi AAA, cioè le major. Non bisogna dimenticare che il videogioco è la principale industria dell'intrattenimento, cioè fattura più del cinema e della musica messi insieme. Quindi è vero che se parliamo di Ubisoft, ad esempio, nel caso francese, è una major al pari di Sony, Paramount, Columbia e così via. In Italia queste realtà non ci sono, però c'è una costellazione di piccoli studi molto interessanti, molto creativi. Tra l'altro l'industria del videogioco, tra quelle citate prima, è quella che offre molto più accesso agli indipendenti, nel senso che la retorica dell'inizio in garage, di cui tanto si parla quando si parla di startup, è una realtà. Si inizia in garage, ma si continua in garage perché non siamo riusciti ad avere successo, ma perché abbiamo avuto successo, ma preferiamo rimanere indipendenti, fare le nostre creazioni che non devono per forza inseguire un pubblico vastissimo, quindi facciamo giochi indie.
Andrea, ci racconti uno di questi giochi nato in Sardegna, particolarmente, particolarmente bello, particolarmente ben riuscito, che possa rappresentare in qualche modo un esempio di come, facendo le cose da indipendenti, anche con mezzi magari modesti, ma con grande creatività, si possa riuscire a fare un bel prodotto?
Ma un gioco di cui non si sospetta che sia tardo è Of Guard and Thieves, che Guardie e Ladri, fondamentalmente è un gioco prodotto a Carbonia da Alessandro Comino e Marco Ligi. È un gioco premium, nel senso che è un gioco a cui si può partecipare gratuitamente, poi si fanno gli acquisti in app. Loro hanno una base utenti di 3,5 milioni, vivono dignitosamente delle loro creazioni, sono una realtà nel panorama italiano dell'industria dei videogiochi e sono soprattutto la dimostrazione che si può fare questo lavoro senza lasciare la nostra terra. Adesso da un anno a questa parte parliamo di smart working tutti, ma in realtà il settore dei videogiochi lo viveva da tempo.
Ecco, hai detto una cosa che mi ha suggerito una domanda, nel senso, hai parlato di 3,5 milioni di utenti per un videogioco. Non dimentichiamo che spesso questi videogiochi sono delle grandi comunità alla fine, perché la gente gioca in rete, giusto?
Certo,
e quindi diciamo la distanza tra il videogioco e il social network si sta sempre più accorciando, diventano anche loro, tra virgolette, in qualche modo dei canali di comunicazione, non soltanto dei luoghi di intrattenimento. O no? O è una mia visione questa?
No, assolutamente. Il problema è che si tende a non accorgersene, perché nonostante tutti, una grossissima fetta della popolazione mondiale viva i videogiochi, cioè i giochi, li usi e per nostra fortuna anche in parte, quindi decida anche di crearli, si tende a viverli dentro una bolla, cioè la realtà del videogioco viene messa nel suo ambito, che non invade mai il resto della
non ti viene da fare il commento sull'ultima cosa di Renzi mentre stai giocando a Guardie e Ladri?
Non direi questo. Quello che voglio dire è che i videogiochi non invadono mai il resto della comunicazione, ad esempio, cioè è raro vedere la pubblicità di un videogioco in TV o parlare di videogiochi, tranne in questi casi con dei media particolarmente illuminati. Per cui vivono nella loro bolla, hanno perfino il loro YouTube che si chiama Twitch, in cui vanno tutti quelli che si vogliono occupare di videogiochi, vanno a vedere video, a vedere le dirette, a viverle. E Twitch in realtà è una realtà enorme, non per niente è posseduta da Amazon, ma sì, ecco, milioni di utenti. D'accordo.
Io avevo una curiosità, Andrea, ma per riuscire a entrare in questo mondo, quindi a fare il videogame, scriverli, eccetera, che competenze bisogna avere? Cioè, bisogna essere specializzati in qualcosa? Come ci si approccia a questo mondo?
Allora, noi, parlo del nostro caso, noi offriamo due corsi per due indirizzi, il game developer e il game artist. Ci si approccia a entrambi con una grossa passione per i videogiochi, che è condizione necessaria ma non sufficiente, ovviamente. Io dico sempre, anche a me piace mangiare ma non mi piace cucinare. Invece ci serve quella scintilla in più del dire, ho sempre amato i videogiochi ma vorrei cominciare a crearli. Per quanto riguarda le competenze, serve una propensione logica per fare i developer e una propensione artistica per fare gli artist, ma niente di più. I nostri corsi, ad esempio, partono da zero, non serve nemmeno sapere programmare.
Ecco, ma da quali serbatoi pescate voi come scuola? Cioè, non so, l'artistico più del classico, oppure da chi viene invece dal mondo degli studi scientifici?
Informatica,
per l'informatica.
Allora, in realtà peschiamo da un serbatoio che fortunatamente, su questo voi che siete analisti della realtà sarda forse saprete aiutarmi a capirlo. Pensiamo da un serbatoio che è inaspettatamente ampio per la densità di popolazione sarda. Cioè, sì, siamo 1,5 milioni di persone, ma come succede per ad esempio l'information technology, ma anche per il cinema, insomma, c'è una grandissima propensione alle professioni artistiche.
Sì,
è vero, pestiamo dal liceo artistico, ma anche da licei, da istituti tecnici, ma anche da persone che, ad esempio, il liceo, ahimè, l'hanno abbandonato, perché dobbiamo ricordare che, certo, la scuola non è per tutti.
Perde tanti pezzi per strada, e spesso proprio quelli che si perdono sono quelli che avrebbero delle aspirazioni magari particolari anche, no? Perché vorrebbero magari cercare una strada che la scuola non gli offre. E magari
Noi trovano sicuramente un modo di approcciarsi alla didattica differente, perché le nostre lezioni sono sempre molto pratiche, si fanno col mouse in mano.
Ma immagino che arriveranno anche allievi più maturi, che magari hanno fatto un'esperienza universitaria non soddisfacente, oppure che la vogliono integrare con un corso specifico.
Sì, assolutamente sì, nel senso che capita che le nostre lezioni sono serali proprio per favorire chi lavora e chi ancora studia. Capita che negli ultimi anni della laurea triennale o appena iniziata la magistrale si iscrivano da noi e poi facciano tutte e due, le cose sono perfettamente compatibili.
Allora, i vostri corsi ricominceranno ovviamente subito dopo l'estate, e diamo le coordinate per chi fosse interessato a mettersi in contatto con la scuola.
Un sito internet
per avere ulteriori informazioni, Andrea?
Il sito è gamemakeracademy.it.
Sì, sì.
Soprattutto mi preme dire che noi il 17 giugno facciamo tra due settimane facciamo un open day in cui ci presentiamo,
quindi si può vedere la scuola, si può visitare
e soprattutto facciamo vedere, certo, ci mettiamo la faccia, facciamo vedere in concomitanza, facciamo la premiazione dell'anno appena concluso, quindi i nuovi allievi possono conoscere i vecchi, oltre ai docenti,
che
ovviamente
sono i migliori testimonial della scuola, diciamo, perché se sono felici e se sono contenti di come hanno speso questi due anni, insomma, saranno anche quelli che potranno convincere meglio i loro coetanei a iniziare questa esperienza. Io ringrazio Andrea.
Grazie Andrea,
buon lavoro, grazie
a voi,
ciao,
grazie mille.